Boh, perfetto. Allora, vediamo se il Grande Fratello ci osserva e quanto siamo controllati e se siamo in libertà vigilata. Allora, con il termine controllo si intende tutto ciò che in violazione dei diritti dell'individuo nega in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, del tutto in parte, la libertà del controllato oppure uniforme al suo modo di pensare e di agire quando non vi è alcun atto illegittimo commesso dal soggetto esaminato. Ci sono varie tipologie di controllo. Questo è un esempio di controllo fisico, un'arma che genera il dolore attraverso dei raggi che stimolano l'epidermide. Poi ci sono altri tipi di controllo, il controllo mentale. Ci soffermeremo precisamente su una parte del controllo mentale. Secondo alcune teorie neurolinguistiche, all'interno della nostra mente ci sono diversi concetti legati tra loro, come in una mappa. Questa mappa, la mappa mentale, è praticamente la nostra cultura. Attraverso questa mappa noi possiamo codificare e decodificare la realtà. Quindi, modificando questa mappa, noi percepiamo il mondo in modo diverso. Ognuno di questi elementi si trova in una parte diversa del cervello. La parte centrale del cervello gestisce gli elementi riguardanti il pericolo ed è meno intelligente. La parte superficiale gestisce elementi più complessi ed è la parte più intelligente. Come vedete, ho voluto disegnare un'icona all'esterno del cervello, cioè i pericoli subdoli che noi non possiamo gestire perché non vediamo. Il nostro cervello apprende le informazioni che vede dal mondo attraverso i cinque sensi. Quindi sviluppa il suo modo mentale, la sua mappa, in base alle informazioni che trova nel mondo. Gli apparati tecnologici ci consentono di aggregare le informazioni, quindi noi possiamo vedere una cerchia di informazioni attraverso questi apparati. Ma se qualcuno modificasse l'immagine di questi apparati, noi non avremmo più la visuale del mondo, ma avremmo la visuale di qualcosa di diverso. E a questo punto qualcuno potrebbe intervenire sulla formazione di quella mappa mentale, modificando il nostro modo di agire e di pensare. Ma che cosa succederebbe se questo individuo si mettesse ad osservare la nostra azione e reazione quando vengono stimolati questi concetti nella mappa mentale? Che potrebbe fare un'operazione di reverse e capire come le persone reagiscono ed intuire in linea di massima come è fatta la mappa mentale, cioè come ragionano le persone, come reagiscono agli stimoli. Uno stimolo che viene usato molto spesso è la paura. La paura è l'oro nero. C'è una parte del cervello, come abbiamo visto, che gestisce la paura. Si può allenare questa parte, serve per individuare i pericoli. Se per esempio noi iniziamo a creare un pericolo subdolo, che non si capisce che cosa sia, succede che quella mappa mentale a un certo momento ha uno di quei segmenti blu che portano da un concetto all'altro che non porta a nulla. Il sistema va in crash e il cervello è in un punto debole, ansia, paranoia. Che cosa succede se qualcuno ti dà una soluzione? La prendi per buona. E questo è un punto debole. Ma da dove arriva il segnale della paura? Questa è la situazione della paura in Italia ed è dimostrabile. Questo è un estratto dal rapporto di Pavia, dell'Osservatorio di Pavia sulla sicurezza. Come vedete, abbiamo la linea rossa che sono le notizie dei reati, la linea blu che sono i reati. Come possiamo vedere dalla linea blu, i reati sono in costante diminuzione, ma le notizie dei reati sono in aumento, anche in evidente controtendenza rispetto ai reati, soprattutto nel 2007. Ma che cosa è successo nel 2007? Forse una campagna elettorale. Ma adesso proviamo a guardare quello che succedeva senza il caso Scazzi. La cosa divertente è che se andate a vedere questo rapporto di Pavia, l'ultima versione che è uscita, potrete individuare quale persona che ha votato quale partito politico ha paura di cosa? E anche un certo senso di paura generale diffuso, che potremmo considerare una sorta di danno psicologico. Ma vediamo in confronto le notizie di criminalità nei telegiornali pubblici europei. E come vedete, Rai 1 è in testa. Poi facciamo un confronto tra TG1 e il TG5, Studio Aperto e TG3, TG2 e TG4, e adesso vediamo criminalità e crisi economica nei telegiornali pubblici europei. Come vedete, in Italia la crisi economica viene messa leggermente da parte e si parla di più di atti di criminalità. Quindi il peggioramento delle condizioni di vita viene addirittura al 5,6%, cioè quasi una mezza censura. Poi vediamo il tipo di criminalità. E adesso parliamo di che cos'è il Grande Fratello, almeno come lo vedo io. Io lo vedo dal punto di vista concettuale, non è una persona che ci osserva, è qualcuno che gestisce la verità, è qualcuno che ci osserva, come abbiamo visto prima, è un concetto. Se queste erano le dinamiche, io ho voluto disegnare tutta una serie di icone fantasiose. In alto a sinistra abbiamo una informazione che non genera allarmismo e che ha un audience molto basso. In alto a destra abbiamo una informazione che genera allarmismo, che ha un audience più alto. Questo è dovuto, come si vede nella riga sotto, per come è strutturato il nostro cervello, che sarà più attento alle informazioni di paura. Se in basso noi abbiamo le informazioni che passano attraverso un filtro che fa passare paura, le persone crederanno che la paura sia ovunque. Ma se io faccio paura più qualcosa uguale soldi, ti posso vendere l'elisir di lunga vita. Questo può essere un caso, ma se eventualmente le cose subissero questa retta, perché un ipotetico agente va a modificare la situazione, allora ci sarebbe una sorta di sistema di controllo mentale. Una telecamera non è il Grande Fratello, quello che abbiamo visto non è il Grande Fratello, sono tasselli del puzzle, il Grande Fratello è l'immagine di tutti questi tasselli del puzzle. Questa è una rappresentazione del Grande Fratello secondo la teoria dei sistemi e dei modelli. Il Grande Fratello è rappresentato come una scatola dove c'è un input e un output. L'input arriva dalle telecamere di videosorveglianza e altri sistemi, cioè acquisizione dati su come si muove la gente, che cosa fa, la comunicazione, tutto quello che volete. L'informazione è controllata dal Grande Fratello, viene mandata verso i sistemi di pubblicazione di massa dove avviene la manipolazione mentale e la nostra reazione torna indietro come un loop, e noi in teoria dovremmo essere controllati dal Grande Fratello in questa situazione. Non è necessariamente detto che ci sia un complotto, può essere solo una cosa che si instaura così. I giornalisti vendono più noir perché così hanno più audience, la gente ha più paura e il governo dice qui c'è un problema, bisogna risolverlo, facciamo una legge, come per esempio il pacchetto sicurezza. Panopticon. Per capire il controllo bisogna introdurre questo concetto. Il panopticon è un carcere inventato da Jeremy Bentham nel 1791. Fu definito un nuovo modo per ottenere potere mentale sulla mente in maniera e quantità mai vista prima. Per creare del controllo bisogna osservare. Questo è un carcere dove al centro c'è una vedetta che può vedere costantemente tutti i carcerati. Il panopticon è un sistema di controllo fisico per ottenere controllo mentale attraverso la paura di essere sorvegliati. La nostra email è letta da qualcuno. Qui dentro ci sono dei microfoni nascosti, le telecamere di videosorveglianza ci spiano. Quando noi proviamo questa sensazione, proviamo il panopticon. Parliamo ora di videosorveglianza. Farò solo un cenno molto rapido. Dove non ci sono i cartelli di informativa, c'è questo tipo di pericolo. La gente non si rende conto di quante telecamere ci sono. Ma che cosa sono le telecamere? Qui le vediamo. Vediamo le telecamere che sono queste cupoline e le loro antenne. Capiamo come sono fatte. Questa è una telecamera di videosorveglianza. Possiamo scoprire dove guardano, dove sono. E adesso vediamo come si schedano. Guardiamo dove guarda la telecamera, osservando da sotto. Quali sono gli obiettivi più graditi? Schedando la telecamera, io schedo le abitudini di chi sta dietro alle telecamere. Cosa vede? Dove vanno le informazioni? Dove arriva il segnale? Continuo, traccio su una mappa e mi rendo conto del Grande Fratello urbano. Ci riconoscono? Esistono dei sistemi, come abbiamo visto, per il riconoscimento del volto. E qui non mi soffermo perché già il talk precedente ha spiegato quello che dice questa slide. Ci seguono? Esistono degli algoritmi che permettono di seguire gli spostamenti delle persone. Queste sono immagini di telecamere di videosorveglianza con persone tracciate e con il numero di serie. Tracciano i nostri spostamenti? Esistono dei programmi che possono tracciare gli spostamenti delle persone. Analizzano i nostri comportamenti? Sì, esistono dei programmi che, in base a degli schemi semplici come questi, analizzano i comportamenti delle persone. Questa è una cosa semplice con una stanza se qualcuno lascia un oggetto e poi va via. Questo è un altro esempio di inseguimento urbano. Questi sono altri esempi di inseguimento urbano di due telecamere che seguono lo stesso oggetto. Ma che cosa credete, che queste tecnologie siano solo su film come Star Trek? Direi proprio di no, perché sono in grado di correlare il volto al nome della persona, come vediamo in questo filmato preso da Star Trek. Questo è un filmato di demo del programma che riconosce il volto. Fino a che punto possono arrivare? Fino a quale punto vogliono arrivare? Ma che cosa vogliono? Vogliono il mondo? La coscienza? Oppure il potere? L'informazione, il tracciamento è potere. Che cosa comporta? La percezione di un essere umano è limitata, quindi il suo potere è limitato. Non può nuocere più di tanto. Però, in questo caso, si possono avere le informazioni confidenziali di ogni persona. Alcuni soggetti possono avere una percezione molto ampia e quindi possono influire molto di più. Ma chi sono? Business, potere, interessi economici, privati. Acquistabile è il migliore offerente. È una situazione di insicurezza. Quindi all'aumentare del controllo non aumenta la sicurezza, anzi. È tutto legale? No. Ma ci sono delle password, terrorismi. Chi controlla le spie? Siamo in guerra civile fredda. Il nemico siamo noi. E poi le peggiori telecamere di Venezia. Come vedete, è una realtà. Ci sono telecamere nascoste. Senza informativa, super telecamere, tecnologie sempre più avanzate e sofisticate nascoste. Questo è un esempio di sistema di tracciamento delle persone e degli oggetti applicato. Come vedete, il pallino non è un gioco di augmented reality, semplicemente riconosce l'imbarcazione e la segue. È un sistema per fare le multe in canal grande. Unisce le immagini delle telecamere per tutto il canale, creando un'immagine unica, senza coni d'ombra, con riconoscimento degli oggetti in tempo reale. Questa è la vista panoramica, questa è la copertura del sistema, questo è il palmare, questo è come sono fatte le telecamere. Questa è una telecamera da vicino, molto sofisticata, eccola qua. Questa è la telecamera dell'Argos. E se quello era l'Argos, questa è la telecamera dell'Hydra, un sistema ancora più potente per un canale più grande, il canale della Giudecca, 300 metri per 3 chilometri, immagine unica senza coni d'ombra. Questa è l'evoluzione delle telecamere e questa è come è fatta la telecamera Hydra da vicino. C'è un'antenna e 8 telecamere, di cui 4 sotto, diciamo, normali e 4 sopra, termiche, più la telecamera principale che si muove all'occorrenza. Non c'è un sensore che misura il moto ondoso, bastava un comune autovelox. Sono stati sprecati tantissimi soldi perché il sistema non funziona bene. Questo è il sito del sistema Argos, dove è possibile vedere i pallini degli oggetti tracciati. Ma c'è una parte più interessante. Notate nulla di strano? C'è un punto rosso a terra. Argos è solo sull'acqua? Direi di no. Questa è una telecamera dell'Argos che è stata montata a terra. Questa è la ripresa a 360 gradi e sul cerchio rosso c'è la telecamera con illuminatori notturni. Argos by night. Ecco la telecamera con visore notturna. Attiva. Un'altra telecamera Argos a terra. Ah, questo spiega il pallino di prima. Queste dove sono? Ah, già, ma certo, le barche vanno anche sulla terra, era ovvio, non avevo passato la maledetta barca della Kuwait. E adesso parliamo degli errori del sistema. Chi è Antonio? Antonio è un soggetto che si trova nei sorgenti del sistema Argos. Attraverso i sorgenti pagina è possibile individuare le coordinate di casa di Antonio. È anche possibile scaricare l'elenco in formato XML di ogni elemento che passa nel canale grande. Le coordinate di tutti sono disponibili, non ci sono i cartelli di informativa, il sistema non è affidabile. E chi è Antonio? Traduzione: ci hanno convinti ad accettare di entrare in un panopticon, cambiandoci i simboli. Il Grande Fratello viene mascherato al centro della torre, la censura cambia la situazione, quindi noi non possiamo capire, noi siamo contenti con le nostre telecamere, un pericolo lento e graduale. Ovvero, la polizia paga il Grande Fratello per spaventarci e così via, e noi vogliamo le telecamere pensano che noi siamo ladri, e un bel cane che si morde la coda. Poi ci saranno riduzioni alla sicurezza, sicurezza uguale controllo, quindi abbiamo capito che ormai è la nuova parola della neolingua, e qui vediamo un po' di costi, 1.660.000 euro di telecamere nelle città di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, oppure telecamere pari a 200 volte il giro del mondo. Una telecamera costa circa 617 euro, però a Venezia ne hanno chiesti 5,2 milioni solo per Venezia. Queste sono le situazioni delle telecamere Argos, e quindi abbiamo capito che le telecamere sono in sicurezza, meno privacy, meno libertà, più illegalità, più controllo, più spese, più dittatura, più intercettazioni. Quindi la data retention è una password per ottenere dati e informazioni su chiunque, il terrorismo è stato sostituito con delinquente comune perché c'è più target, e poi con la censura abbiamo capito come viene filtrata l'informazione sui politici, strumentalizzata la paura, e noi vogliamo sicurezza. La televisione è un mezzo di comunicazione a senso unico, ovvero tu puoi solo guardare ciò che ti viene trasmesso. Questo crea una gerarchia piramide dell'informazione e dell'intrattenimento, dove in cinema c'è la casta e sotto ci sono i nostri giornali e la nostra televisione. Un cervello umano decide in base alle informazioni che trova nel suo ambiente. Se l'ambiente è contaminato, anche il cervello è contaminato e non è in grado di sapere la verità e di reagire contro chi si trova in cima alla piramide quando la casta fa qualcosa di scorretto. Internet non è strutturata così e perciò non è controllabile, perché l'informazione non passa per un unico centro e non si può fare la censura. Poi vi risparmio la teoria del complotto di rete, e per il momento ho finito qui.